micro stilabili.
Gli esperti rituali sono tra le figure più antiche e affascinanti della storia umana e compaiono in culture molto diverse tra loro, dalle steppe siberiane all'Amazzonia, dall'Africa alle Americhe, dalla Lapponia all'Australia. L'esperto rituale possiede competenze e capacità specifiche per comunicare con il mondo ultraterreno, con gli spiriti, e svolge funzioni centrali nella vita spirituale, sociale e terapeutica di molte comunità ancestrali e popolazioni native. Ho volutamente usato il termine, e ve ne sarete accorti, di esperto rituale, anche se sarebbe stato più facile parlare di sciamano. Ma la precisazione è d'obbligo e in questa prima puntata capiremo la differenza tra sciamano ed esperto rituale. Ad aiutarci c'è Denise Lombardi, antropologa delle religioni, esperta in spiritualità contemporanee e attualmente docente universitaria alla Sorbona e all'Institut Catholique di Parigi.
È importante iniziare appunto dal fatto che il termine sciamanesimo è un termine di origini siberiane. In realtà è stato un prete ortodosso esiliato in Siberia che nel XVII secolo conia questo termine. E come lo conia? Questo prete ortodosso appunto è esiliato nelle foreste siberiane e vede all'interno di una popolazione quello che è definito l'esperto rituale, che si agita sul, chiamiamolo l'altare, per dare un riferimento conosciuto, si agita in maniera molto molto evidente, soprattutto con la parte bassa del corpo, ossia salta, balla, si muove, e il termine viene coniato in opposizione alla figura ieratica del prete che sta fermo davanti all'altare. Quindi sciamano è colui che si muove con la parte bassa del corpo. Resta un termine emico, ossia termine locale, di cui appunto viene citato solo negli scritti di questo prete ortodosso che si chiama Avakun, e poi dopo è solo a partire dal 1895 che il termine viene tradotto in inglese e inizia ad essere diffuso nell'Occidente.
Ma Denise, perché proprio questo termine sciamanesimo?
Perché in questo periodo, fine dell'Ottocento, è in atto le esplorazioni della Siberia e di tutta quest'area che una volta era definita Russia, insomma. E gli esploratori hanno bisogno di guide, e le guide più famose e più importanti sono le guide tunguse. Dunque, il termine di origine siberiano, precisamente appartenente alla lingua tungusa, è quello che si sviluppa e viene, come dire, acquisito in maniera preponderante proprio perché gli esploratori che si recano in Siberia in questo periodo incontrano delle guide tunguse, e dunque le guide diffondono il proprio termine. E dunque è così che si diffonde questo termine.
Ma quindi lo sciamano di fatto chi è?
Lo sciamano tradizionale è colui che all'interno di piccoli gruppi sociali si occupa di poter entrare in contatto con gli spiriti. Quindi entriamo subito un po' nel vivo della questione, ossia sono popolazioni che hanno una cosmologia diversa dalla nostra, un pantheon fatto di diversi spiriti, quindi siamo in un'altra dimensione spirituale e religiosa. Quindi chi è lo sciamano? Lo sciamano è colui che ha la possibilità di entrare in contatto con gli spiriti, e gli spiriti sono le entità che aiuteranno i cacciatori nel trovare le prede. Quindi il ruolo dello sciamano specificatamente in questa zona del mondo è proprio quello di propiziare la caccia. Stiamo parlando di popolazioni che vivono appunto disperse nella tundra siberiana, popolazioni piccole comunque, per cui è un termine estremamente locale.
Quindi, curioso che, scusami se ti interrompo, sì, si comunica con gli spiriti per la caccia e non per la salvezza.
Esatto, difatti è quello che io ci tengo sempre ad aprire il discorso sulle origini dei termini. Proprio recentemente mi è capitato di tenere una conferenza qui in Francia dove adesso si parla tantissimo di animismo, di neoanimismo. Se andiamo alle origini del termine animismo, vediamo che quello che sta accadendo adesso non c'entra nulla. Idem per quello che riguarda lo sciamanesimo. È interessante vedere come determinate parole, alcuni termini, circolano, viaggiano, cambiano forma, cambiano senso, cambiano significato. E lo sciamanesimo, secondo me, è uno dei termini che meglio si presta
a mostrare come i termini vengano riappropriati di significati diversi. E quindi appunto lo sciamano è l'esperto rituale siberiano in grado di entrare in contatto con gli spiriti e propiziare la caccia. E quindi questo termine lì resta. Poi cosa succede? Gli esperti rituali, ossia la persona all'interno di un gruppo sociale che ha le competenze ereditate o acquisite dopo lunghissimi anni di pratica per entrare in contatto con gli spiriti, è presente più o meno a tutte le latitudini.
Com'è successo che dalla Siberia il termine sciamanesimo e sciamano sia diventato così popolare in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti in un primo momento?
Dobbiamo fare un salto e arrivare più o meno a metà degli anni 50. Arriviamo a metà degli anni 50 e arriviamo negli Stati Uniti, l'Università di California, la UCLA. Qui troviamo un altro personaggio fondamentale, si chiama Michael Arner, è un antropologo, il quale sta facendo degli studi sugli Jivaros dell'Ecuador e del Perù. Gli Jivaros sono una popolazione dispersa nella foresta amazzonica e all'epoca erano famosi per essere soprattutto coloro che durante i momenti di combattimento tagliavano la testa agli avversari e poi la riducevano attraverso un processo di fumigazione. In realtà questo tipo di pratica era abbastanza rara, però diventano famosi gli Jivaros dell'Ecuador per fare questa pratica abbastanza brutale, abbastanza molto brutale. Ed erano famosi anche per essere quelli che resistettero di più alla colonizzazione da parte dei missionari. Quindi Michael Arner negli anni 50, fine anni 50, si reca nella foresta amazzonica, incontra queste popolazioni e vede che queste popolazioni utilizzano una sostanza, una bevanda che si chiama ayahuasca, ossia una bevanda psicotropa che dà delle allucinazioni per entrare in contatto con gli spiriti della foresta. Quindi siamo in una cosmologia completamente diversa. Credono che tutto quello che è foresta, per cui dagli animali alle piante, ma anche, non lo so, i sassi, le pietre, i corsi d'acqua, le montagne, siano animati da appunto uno spirito. E quindi per entrare in contatto con queste entità prendono questa sostanza che gli permette appunto di avere delle visioni e di entrare in comunicazione con le varie entità che animano il loro habitat. E quindi studia questo tipo di cose. Ho letto la sua tesi e lui inizialmente non è interessato ad assumere la bevanda perché ne ha paura e poi pian piano se ne convince, insomma, e ne scopre i benefici. E dunque cosa succede? Rientra negli Stati Uniti e inizia a pensare a come fare per poter diffondere questa tecnica. Perché negli Stati Uniti in questo momento? Sono finiti gli anni 50, siamo negli anni 60, è il momento della controcultura, per cui rivolte studentesche e anche tutta l'apertura sugli studi su quello che sono le sostanze psicotrope. E poi Los Angeles, per cui è un po' il fulcro della controcultura. Ma oltre agli studi sugli Jivaros di Michael Arner, in quel preciso momento storico succedono altre due cose fondamentali. Una è la traduzione in inglese del libro Lo sciamanesimo e le tecniche arcaiche dell'estasi dello storico delle religioni rumeno Mircea Eliad. Mircea Eliad appunto era uno storico delle religioni che fa una sorta di compendio di quelle che sono le religioni asiatiche siberiane, dando una estrema enfasi alla figura dello sciamano. Lo fa da storico, nel senso non è un antropologo, dunque riprende un po' quelli che sono i miti di quest'area geografica e ne fa un pochino un compendio generale. È molto criticata la visione di Mircea Eliad dal punto di vista degli antropologi perché effettivamente, come dire, riscrive un po' i miti locali e ne fa una nuova edizione. Però in questo periodo tutto questo viene tradotto in inglese, quindi la comunità antropologica americana è molto forte, quindi vi è l'accesso alla mitologia siberiana attraverso Mircea Eliad. E poi iniziano ad essere pubblicati i libri di Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, anche lui era alla UCLA, e anche lui è un antropologo che vuole fare una tesi sulle piante terapeutiche utilizzate nel nord del Messico. Per cui la confluenza di questi tre elementi, Michael Arner da una parte, antropologo che si occupa di ayahuasca e soprattutto delle popolazioni degli Jivaros dell'Ecuador e della loro cosmologia, la traduzione di Mircea Eliad, la diffusione dei libri di Carlos Castaneda e tutto l'immaginario che ne consegue, perché Carlos Castaneda, al di là dell'essere un antropologo, anche lui persona estremamente, come dire, guardato un po' con sospetto in ambito antropologico, perché le sue fonti non sono decisamente attendibili, per cui insomma non si sa bene se si sia o no inventato quello che scrive o se il famoso sciamano che lui incontra sia realmente esistito o se fosse in realtà lui. Però questi tre elementi fanno sì che Michael Lerner, in quanto antropologo, rientra negli Stati Uniti e decide di codificare alcuni elementi di quello che lui chiama core shamanism, una sorta di sciamanesimo originario, che è quello poi che verrà distribuito e diffuso attraverso la Foundation for Shamanic Studies all'inizio degli anni '80 in tutto il mondo.
Ciclo Stilabili per oggi finisce qui. Da domani parleremo di neosciamanesimo.
Ciclo Stilabili.